Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14, va bene, ricomincio. Alle 14 un minuto, buongiorno Amanda, facciamo
buongiorno,
così. Esatto, no, perché sei messa a ridere, giustamente. Alle 14 un minuto torna Chassis, si parla di cinema sulle frequenze di Radio Popolare, ci sono tante uscite.
Sì, tantissime.
E ci sono tanti festival, perché c'è un sacco di roba. Oggi abbiamo parlato del Balos Film Festival a Good Times, continua, anzi finisce il Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina, e ci collegheremo poi con un regista iraniano che è in giuria, Ali Asghari, e lo avremo in diretta tra, insomma, nella seconda parte di questa trasmissione. Come sempre vi invito a scrivere al 331-6214013, potete farlo con SMS, Telegram e anche WhatsApp, li leggiamo in tempo reale, quindi se avete voglia di consigliare dei film, visto che appunto dicevamo le uscite sono state tante, magari avete visto qualcosa che volete consigliare a qualcun altro.
Sì.
E intanto vediamo cosa è arrivato nelle sale in questi giorni. Ho messo come sottofondo la colonna sonora del Giardino delle Vergini Suicide, film del 1999 di Sofia Coppola, che ritorna oggi. Amanda mi ha aiutato, ha cercato un po' di recensioni interessanti dai siti. Che cosa hai trovato?
Ho trovato una recensione di Sentieri Selvaggi, e adesso vabbè la cito. Sorprendente opera della prima regista che trova uno sguardo indipendente e originale proprio nell'accostare la musica alle immagini. Dice, è già un cult. Sofia Coppola si colora del mistero e delle contraddizioni dell'universo adolescenziale. L'adattamento di Le Vergini Suicide di Jeffrey Eugenides, non so se la pronuncia giusta,
Eugenid,
ok, non c'entra niente, rispetto al punto di vista maschile sulle vicende delle cinque sorelle Lisbon, ma sostituisce le parti più forti riguardanti la droga e il sesso con un tappeto sonoro dark pop.
E infatti la colonna sonora di questo film è diventata veramente culto. Gli AIR sono alcuni del gruppo che fa parte di questa colonna sonora, ma ci sono anche tanti altri brani che ci accompagneranno anche in questa puntata. Tra le uscite c'è Room 999 di Lubna Playhouse. Qui hai trovato invece una recensione di Cinematograph che dice: documentario che, adeguandolo ai tempi presenti, ribalta già nel numero quasi satanico del titolo quel chambre. Come si dice in francese? Esatto.
Okay.
Realizzato da Wim Wenders nell'82. Allora il regista tedesco aveva chiesto ad alcuni suoi colleghi di entrare nella camera numero 666 dell'hotel Martinez di Cannes, chiudervisi per qualche minuto e rispondere davanti a una camera fissa a due domande: qual è il futuro del cinema? E poi l'altra, il cinema è un linguaggio che andrà perduto, un'arte che sta per morire? Ecco, questo era nel 1982. Nel 2024 anche Lubna Playhouse fa le stesse domande e c'è anche Wim Wenders a rispondere. Quindi 40 anni dopo tocca proprio a lui rispondere per primo ai due quesiti, ed è interessante, dice Cinematograph, in questo documentario appassionante, nonostante l'inevitabile staticità, di un'organizzazione del materiale secondo un dispositivo che ordina i contributi critici, giustapponendoli senza tagliare. Lasciamo un attimo questo stacco, ci ritorneremo comunque agli stacchi e alle musiche tratte dalle Vergini Suicide per ascoltare una clip dalle Ravissement.
Quando senti la contrazione, respiri e spingi. Forza. Congratulazioni, mamma.
Ancora da Sentieri Selvaggi, Amanda, vero?
Sì, ancora Sentieri Selvaggi, che dice appunto: lo ravissement è la storia di Lidia che fa l'ostetrica e quindi ha dimestichezza con i bambini e con le madri partorienti. Il coraggio di questo film è che è realizzato su un personaggio dalle apparenze positive dovute al suo lavoro, che ha a che fare quindi con il rapporto materno, però soprattutto lo spettatore ancora ignaro scambierà quindi nel personaggio della protagonista il desiderio di questa maternità che la aiuta a realizzare anche le altre donne. È su questo malinteso che si chiarirà nel breve volgere del racconto del film, che sa uno dei punti di forza quasi celati di Le Ravissement.
Ecco, questo film era stato presentato al Festival di Torino, al Torino Film Festival 2023, aveva vinto anche un premio, il film di Iris Kaltenbach. È veramente molto delicato, è una sorta di thriller poi, perché la storia è forte, un thriller femminile su anche sul senso di colpa materno, ed è uscito al cinema.
Là, dividetevi, larghi. Di qua, trovatela.
Vabbè, a me fa molto ridere.
Sì.
Il regno del pianeta delle scimmie di West Bell, ricordate tutti il pianeta delle scimmie naturalmente, ma tutte queste voci sono voci di scimmie.
Sì, un po' si sente.
Ovviamente sono dei doppiatori che però per far le scimmie è buffo, perché vedi, anche se guardate il trailer, ci sono questi scimmioni giganti con questa voce. Sempre da, no, questa volta da Coming Soon, il regno del pianeta delle scimmie si ambienta secoli dopo le vicende di Cesare, c'è un nuovo protagonista alle prese con eterni problemi e gli esseri umani non sono del tutto estinti. Matt Reeves chiuse su una nota molto alta il suo The War, il pianeta delle scimmie, nel 2017, per un apprezzamento di critica e pubblico che non poteva lasciare dormiente questa saga storica. Tra quel film e questo soft reboot, Il regno del pianeta delle scimmie, trascorrono in realtà 7 anni, e Il regno del pianeta delle scimmie non è un film che stupisce, dice Coming Soon, e vive di rendita sulla forza nera e cupa della trilogia precedente, pur essendo appena meno tetro. Non è altrettanto teso, ma è un'avventura con tutti gli ingredienti giusti, dove si apprezza, più che la dinamica del racconto, l'attenzione a un aspetto fondamentale della saga.
Scimmie cacciano umani. Questa è la legge, ma la legge è sbagliata.
Ecco, anche perché nella realtà sono gli umani che cacciano le scimmie. Ahimè, purtroppo accade quello.
Colazione in terra piana. Me voglio mangiare una vaccina.
Chissà dove siamo.
Tutta lana.
Beh, A Catta Roma di Daniele Costantini, io credo che i riferimenti siano già chiarissimi.
Sì, è tutto chiaro. La recensione di Non Solo Cinema, che descrive A Catta Roma come un film drammatico del 2023, scritto e diretto da Daniele Costantini. Già dal titolo è evidente un rimando a Pasolini, essendo questo l'unione di Accattone e, verosimilmente, Mamma Roma. Al centro della vicenda vi è il quarantenne di Borgata, Vittorio, che deve recarsi presto Rio della Grana, località posta a, cito, 1000 metri dalla camera da letto del Papa. In questo viaggio in una Roma assolata e un po' surreali, molti sono i ragazzi e le ragazze che accompagnano la figura principale, ed altrettante sono le storie narrate, sempre di pasoliniana memoria. La messa in scena è caratterizzata da un bianco e nero estremamente contrastato, ma la sceneggiatura tende sì ad esaltare l'autenticità, la veracità romana, ma al contempo banalizza su temi di portata sociale, quale il male, la guerra e le condizioni economiche di disagio. Questo lo dice Non Solo Cinema.
E passiamo a rumori di frittura, soffritti, cucina, padelle, spadellamenti. Per Il gusto delle cose di Tran Anh Hung, che aveva vinto un premio alla regia a Cannes, questo film lascia 3 sensi su 5 inutilizzati, dice Rolling Stone, dicono da Rolling Stone, almeno fino a quando il cinema non raggiunge l'inevitabile fase di massima immersività. Il gusto delle cose, film del regista franco-vietnamita Tran Anh Hung, dal 9 maggio al cinema, quindi insomma appena uscito, è una di quelle rare opere che danno l'illusione di coinvolgere molto di più dei soli occhi e orecchie. Si giurerebbe di poter annusare, toccare e sì assaggiare i piatti che vengono preparati sullo schermo davanti a noi. È come un gioco di prestigio epicureo. Sebbene Il gusto delle cose si caratterizzi da subito e facilmente come il food porn movie ad alto contenuto artistico dell'anno e non sia timido nell'accompagnare al lato sensoriale quello sensuale, c'è un taglio di montaggio tra un dessert di pere in camice e un fondoschiena naturale che farà alzare le sopracciglia ai battiti. È soprattutto un film sull'amore nei confronti di una forma d'arte. Ma sì, devo dire che l'avevo visto al Festival di Cannes questo film, ha lasciato tutti un po' sorpresi il fatto che avesse vinto qualcosa a scapito per esempio del film di Aki Kaurismäki, e lì erano partite le polemiche, uno perché ok, il regista è vietnamita però vive in Francia, la produzione è francese, gli attori Juliette Binoche e Benoît Magimel sono tutti e due francesi, quindi figuriamoci, però in effetti si capisce il senso artistico della cucina che viene trattata in un modo veramente esemplare. Rolling Stone mi sembra che abbia abbastanza colto il senso. L'ultimo film che è appena uscito è Il mio posto è qui di Bortone e Porto. Settimana scorsa, quindi trovate in podcast le interviste alla regista Daniela Porto e al regista Cristiano Bortone, ma anche all'attrice Ludovica Martino, quindi sul podcast, sul sito di Radio Popolare. Però visto che il film comunque è appena uscito, sì, tu hai trovato un'ultima recensione su Sentieri Selvaggi.
Esatto, sempre Sentieri Selvaggi. Dice: il mio posto è qui racconta una storia di emancipazione femminile ambientata in un periodo molto complesso della storia italiana, appunto parliamo del 2 giugno 1946, in cui quindi le donne andarono a votare, e la protagonista vuole votare comunista. Attraverso una vicenda ambientata quasi 80 anni fa, gli autori di Il mio posto è qui riescono a mettere in scena alcune tematiche tuttora estremamente attuali, come la violenza sulle donne, l'omofobia, la prevaricazione e l'abuso di potere. Il mio posto qui rappresenta un'amara storia di pregiudizi, violenza e omofobia nella Calabria del secondo dopoguerra, capace di grandi momenti di dolcezza. Nella recensione parla anche di C'è ancora domani, fa una specie di confronto, quindi vi invito a leggerla se vi interessa.
Sì, infatti comunque nel film avevate già capito, se avete ascoltato, se volete andare ad ascoltare le parole dei protagonisti, il tema girava un po' in quegli anni in cui la condizione della donna era veramente molto sottomessa. 14 e 12 minuti, insomma ci abbiamo messo una decina di minuti dedicati alle aperture, alle uscite dei film questa settimana, parecchie. Così iniziamo a prendere i tempi su come in due viene gestita l'uscita cinematografica. Volevo leggere il messaggio di Manuel che dice: ciao Barbara, ieri sera ho visto alla rassegna del Cinema d'Essè di Brugherio il film Romeo e Giulietta di e con Sergio Castellitto, un bel film spassoso con una bella trama e dei dialoghi ottimi e divertenti, tutti bravi gli attori, Castellitto bravissimo come sempre. Sì, un film di cui avevamo parlato nel momento dell'uscita. Vi ricordo che potete scrivere al 331 62 14013, e potete mandare Telegram, SMS e WhatsApp, che li leggiamo, con i vostri consigli anche sulle ultime uscite. Insomma, se avete visto qualcosa di recente, vi va di consigliarlo. E come detto, andiamo avanti con la colonna sonora del Giardino delle Vergini Suicide con gli Air High School Lover. Thank you. 14:15 minuti, questa è Chassis, in studio Barbara Sorrentini e Amanda Ceragioli. Ora parliamo del primo film con una voce, il regista e attore Filippo Barbagallo, che ha diretto e interpretato come protagonista il film Troppo Azzurro.
Ci siamo conosciuti al pronto soccorso. Devi chiedermi qualcosa?
Io? Ah.
Ma te non sei normale, perché non me lo dici?
Ma perché non c'è niente da dire?
Siamo tre disagiati un po' arrugginiti, Rimase accanto alla finestra senza
piangere, ballando si mise a scrivere. Perché non mi vieni a trovare a Rimini? Parole magiche, pensieri senza
senso, le attitudine. Tutti fissi con queste ragazze irraggiungibili.
Ti prego, basta!
Ma che stai all'asilo?
Ti ho chiesto solo se eri felice.
Andavamo e venivamo. Capisco che è difficile da comprendere,
ci posso
però
credere.
Si intitola Troppo Azzurro. Filippo Barbagallo è il regista di Troppo Azzurro, ma è anche il protagonista di Troppo Azzurro. Cominciamo dal titolo.
Va bene, che è la parte più difficile,
ecco.
In assoluto, perché diciamo, io ero in cerca di un titolo, perché quello che c'era prima, come spesso succede, non piaceva. E semplicemente stavo passeggiando per Villa Borghese con la mia ragazza e c'era un signore che faceva una sua versione di Troppo Azzurro, di Celentano, insomma, scritta da Paolo Conte. E ho detto, ecco il titolo. E effettivamente, forse non so perché è una canzone così evocativa. E
tra l'altro non c'è mai nel film la canzone.
No, non ce l'avremmo mai potuta permettere.
Ecco, esatto. Potevate farla cantare a quel signore che avete incontrato a Villa Borghese.
Sì, lo stesso, comunque ci saremmo indebitati. Cioè, non è stata una cosa di snobberia che uno dice, sai, metti il titolo ma non metti la canzone. È stata proprio una scelta obbligata.
Quella di Paolo Conte, però io tanto posso metterla, così la metto io per accompagnare questa intervista. Filippo,
magari, sì,
questa storia...
Paolo Conte,
vabbè, preferisci quella.
Okay. Sì.
È una storia, direi, generazionale, no? Se quando si dice un film generazionale, che poi è la tua, perché anche tutti gli altri attori e attrici sono, insomma, un po' coetanei nel tuo mondo. Cosa volevi raccontare con questo film?
E io non avevo l'obiettivo, diciamo, di fare un film generazionale. Sono semplicemente partito dalle cose che avevo più vicine, che mi sembravano quelle che avrei potuto raccontare in maniera più naturale, senza, diciamo, fare la voce grossa, no? Insomma, io comunque, quando fai un film entri in una stanza dove c'è tanta gente, prendi la parola, e volevo, come dire, essere più educato possibile, perché insomma credo sia un atto dovuto. E allora ho parlato di quello che conoscevo, e effettivamente c'è qualcosa forse che è un po' dentro il film, che è un po' ricorrente per le persone della mia età, o almeno le prime persone che l'hanno visto mi hanno dato un po' questo tipo di responso.
Sì, è un po' è così, è vero, questo è vero, probabilmente è anche un fatto di magari tuo di carattere, e però c'è chi l'ha paragonato a Nanni Moretti, forse perché tuo papà ha prodotto molti suoi film, e poi c'è anche Gianni Di Gregorio, che è gentile, decisamente più gentile di Moretti, Gianni Di Gregorio.
Sì, diciamo, poi Gianni è anche stato una specie di angelo custode di questo film, perché io ero con lui, stavamo lavorando una cosa nei giorni in cui mi hanno detto che poi effettivamente avrei fatto il film, e lui, vedendomi nel panico, mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto un corso intensivo di recitazione, e comunque, insomma, con lui condivido tante cose, la visione del cinema, anche un po' della vita. E Moretti, nonostante sia appunto stato un collega, un socio di mio padre per tanti anni, in realtà io non lo conosco così bene, e amo la sua filmografia, e in realtà questo insomma, in queste interviste che ho fatto in questo periodo l'hanno citato spesso, E io sono rimasto anche un po' sorpreso, però ovviamente cioè, non può insomma non può che farmi piacere, anche se credo che sia una cosa appunto un po' dettata dal fatto che mio padre abbia lavorato con lui per diversi anni.
Probabilmente sì, anch'io vedendolo non ho avuto tantissimo questa impressione, se non magari qualche caratteristica così del personaggio che ricorda un po' il Michela Picella che fu un po' timido, un po' anche che sembra che ci faccia, però mi sembra più sincero il tuo personaggio.
Non so, certo che se uno si aspetta di trovarci una specie di Nanni, poi al cinema rimane
deluso, dici. No, però trova una cosa nuova, più fresca, più moderna, e lo dico anch'io con una grande passione per Nanni Moretti, ovviamente. Però è una cosa molto, molto più di questi tempi, forse, più attuale e quindi in questo senso più sincera.
Boh, guarda, più io non lo dico.
Sì, non posso costringerti ad analizzare e giudicare il tuo film.
Semplicemente io penso che comunque Moretti è talmente un gigante, è un cinema così particolare che l'idea semplicemente di imitarlo è proprio, sarebbe l'idea di un folle, quindi io non l'ho voluto fare per niente.
No, ma infatti non c'è questa idea. No, Filippo, in realtà raccontiamo un pochino, magari il tuo personaggio Dario è uno studente che rimane in vacanza d'estate, allora qui semmai pensiamo anche a Gianni Di Gregorio per l'appunto, però insomma sono tante cose insieme. Però ci tengo a definire che è un film di questi tempi e di una generazione giovane in questo momento, di studenti appunto. E rimane un'estate, succedono varie cose in questa estate, in questa estate romana che ricorda anche altro. Ovviamente.
Sì, sì, che poi l'estate romana è quasi un sottogenere, cioè la filmografia è enorme. E in questo caso Dario, il protagonista del film, rimane in città fondamentalmente perché è l'unico a non avere una relazione seria con una ragazza dei suoi amici, no? E quindi tutti partono con le loro ragazze e lui rimane un po' al chiodo in città. E in questa desolazione così però per caso fa prima un incontro con Caterina, che è una ragazza che conosce per la prima volta al pronto soccorso, e poi il suo cammino si incrocia pure con quello di Lara, che invece è la ragazza che lui ha bagheggiato per una vita, un po' la ragazza dei suoi sogni. E a questo punto lui è costretto, nonostante nasca qualcosa con entrambe queste ragazze, è costretto o deve provare a resistere ai suoi continui tentativi di autosabotaggio, perché quando le cose cominciano a diventare un po' più serie è come se partisse automaticamente un blocco dentro di lui, e quindi un po' insomma diciamo il vero nemico di Dario è Dario stesso. E poi diventa una specie di sussidiario sentimentale di quest'estate, di questo ragazzo.
Sì, poi ovviamente un po' commedia, ci sono accanto a te Alice Benvenuti e Martina Gatti, e poi i genitori Valeria Midillo e Valerio Mastandrea, che immagino che anche lavorare con loro sia stato anche un aiuto forse in certi momenti.
No, è un aiuto enorme, perché in tutto questo io non avevo mai recitato prima di questo film, e già mi spaventavo un po' a recitare con dei ragazzi, però comunque essendo della stessa età in qualche modo sono stati, mi hanno accolto in una maniera, e l'idea di recitare con degli adulti mi spaventava ancora di più, ma ho trovato insomma due persone, prima che attori e artisti proprio, però proprio due persone insomma fuori dal comune, di una dolcezza allucinante. E Valerio già lo conoscevo perché ero stato suo assistente sul film Ride, che è la sua opera prima, e invece Valeria Midillo l'ho conosciuta poco prima delle riprese, e è stata un'idea della produttrice Anna Maria Morelli, e io non so, è stato proprio un amore a prima vista, un'attrice pazzesca e di una dolcezza unica.
Filippo, troppo azzurro il titolo al cinema, non andate prevenuti pensando che potrebbe ricordare qualcuno, perché veramente, ripeto, un'opera fresca e sincera di questi anni, perché se no ti si toglie anche la garanzia e anche il fatto di andare avanti da solo.
Beh, sì, ringrazio.
Ciao Filippo, grazie a te.
Ciao.
E alle 14:24 minuti abbiamo salutato Filippo Barbagallo. Il film è Troppo Azzurro, in fondo è un'analisi appunto generazionale sulle relazioni di oggi, e quindi sappiamo insomma che le generazioni di oggi arrivano anche da un periodo molto duro, che è stato quello 2 anni praticamente chiusi in casa, e credo che Amanda...
Ci ricordiamo bene purtroppo, la dad.
E quindi no, Filippo Barbagallo fa questo sforzo di raccontare, di uscire, e come si è sentito anche dalle parole, anche una sorta di auto consapevolezza di una situazione. Gli abbiamo promesso di mettere Paolo Conte con Azzurro. Prima volevo leggere un messaggio, poi abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario in mezzo, di Francesco che stronca il mio posto. E qui dice: la tematica che è importante e necessaria, il film è un po' è noioso, ma non perché lento, ma perché è una regia un po' banale, tranne qualche scena, una sceneggiatura di esercizio scolastico, un montaggio oltremodo sterile, spiega, e una vera analisi dei personaggi, del contesto sociale, culturale e politico praticamente assente. Poi parla del cast che risulta un po' fiction, brava Ludovica Martino, ma non poteva fare diversamente. Vabbè, insomma, t'ha preso proprio male questo
film. Non ti è piaciuto?
E vabbè, insomma, se abbiamo letto, noi non mettiamo filtri, non censuriamo. Paolo Conte Azzurro, un breve stacco e poi torniamo.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va.
Y lo queda otra más. Me quedo de mis labios. mejor. No te quiero, mi amor, ya se marchitó. Y tú te vas, y ya no queda otra más. Me caen todas mis lágrimas que he podido llorar. Honestamente, cuando no estás, me acostumbro a mi soledad. Es posible que me mejores cuando tú te bajas. Y tú te vas, y no me queda otra más. Me caen todas mis lágrimas que he podido llorar. Honestamente, cuando no estás, me acostumbro a mi soledad. Es posible que me mejores cuando tú te bajas.
Alle 14:32 minuti rientriamo a Chassy dallo studio 2, Barbara Sorrentini e Amanda Ceragioli, con questa bella canzone di La Femme, I Tu Te Vas, tratta dal film Le Ravissement. E come promesso in apertura di questa puntata, ora parleremo con Ali Asghari. Intanto lo introduco con uno stacco che probabilmente riconoscerà. Ali Asghari, buongiorno e benvenuto a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno.
Questi suoni arrivano da Kafka a Teheran, film del 2023 che tu hai diretto e che ha avuto molto successo in Italia, anche qui a Milano è piaciuto molto questo film.
Sì, sì.
E tu sei qui adesso perché sei in giuria al FESCAL, al Festival di Cinema d'Africa, America Latina, Asia, America Latina, e presenterai anche un nuovo film. Però la prima cosa per cui ti introduco, visto che parli bene italiano, tu sei arrivato in Italia perché hai studiato al Damser. Ci racconti com'è stato lo stacco tra lo studio e poi girare questi film che comunque parlano del tuo paese?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sì, io sono venuto in Italia nel 2009 a studiare al TAMS, volevo studiare il cinema perché amavo sempre il cinema italiano e quindi ho imparato l'italiano e sono venuto qui a studiare. E poi ho cominciato a fare film, soprattutto film in Iran. Ho fatto tanti miei lavori lì in Iran, quindi volevo fare film sulla cultura, sulla società, sul paese che conosco, ma poi ho fatto anche dei corti qui in Italia che hanno avuto anche dei successi, anche, ma per lungometraggi ancora no, speriamo per il futuro.
Oltre a essere in giuria, quindi non ti chiederemo nulla ovviamente perché non puoi parlare, oggi presenterai Until Tomorrow, che hai girato prima di Kafka Teheran, se non sbaglio, o no?
Quello è un film che l'ho girato in 2022, l'ho presentato al Festival di Berlino nel 2022, quindi è un film più vecchio di
infatti.
Sì, ma perché Kafka Teheran è già uscito in Italia, quindi volevano mostrare un film
non visto,
non è uscito. Sì.
Di che cosa parla?
Quello parla di una ragazza di 20 anni che ha una bambina, ma i suoi genitori non sanno, quindi quando un giorno loro vogliono venire a visitarla, lei deve trovare un posto che nasconde la bambina, quindi cerca nella città, tra gli amici, tra le persone, a trovare un posto per una bambina nata.
Volevo far sentire un attimo una clip, un pezzettino di Until Tomorrow, poi ti chiediamo altre cose.
Sì, sì.
امشب ببین مامانم نه دارم میان تهران. 5 ساعت دیگه میرسن.
شما به من دروغ میگی ها به آقای جابری؟
بیا اینجا
Ovviamente i suoni sono in lingua originale, per cui...
Mi pare che non avete capito. Ma...
No, se vuoi dirci tu cosa succede, ma però è solo audio, quindi magari...
È tutto quello che l'ho detto.
È quello che raccontavi prima. Volevo, allora, tu vivi, dove vivi adesso, Ali?
Adesso vivo in Iran, ma faccio molto viaggio in Italia perché ancora c'è questo legame tra io e Italia, e anche ho tanti amici, quindi viaggio molto in Italia, ma sono basato in Iran, vivo in Iran.
E com'è la situazione adesso? Continuano ad arrivare notizie di ulteriori esecuzioni anche negli ultimi giorni, di appelli contro il regime, contro la censura, contro le violenze. Tu come vivi da regista questa situazione?
Infatti in Iran, soprattutto in questo momento, è una situazione che è molto più difficile fare film, soprattutto come i film che faccio io, perché il governo è proprio contro i film indipendenti, quindi è una situazione molto difficile a fare film in un modo che faccio io, quindi la situazione è difficile, ma infatti fare film e fare arte in Iran non è solo fare arte, è più un, posso dire, un atto di resistenza anche, quindi per resistere io faccio film anche, non solo per fare film, solo anche per resistere in questa situazione.
Tra l'altro tu parli anche molto della condizione femminile, perché in tutte le tue storie racconti tocchi anche quell'argomento.
Sì, sì, infatti io ho vissuto con 6 sorelle, quindi sono fratello più giovane della famiglia, quindi io mi sono cresciuto con queste donne nella mia famiglia e sempre sono stato vicino a loro, e vedevo che succede per loro, e loro come combattono, come resistono contro anche la nostra famiglia. Anche mio papà era una persona un po' religiosa, molto tradizionale, quindi la mia famiglia è stata un tipo di una società piccola. Quindi quando vorrei fare un film sempre ci sono queste donne nella mia mente, e anche perché ancora in Iran è un paese che ancora non c'è qualità come quello che aspettiamo noi, aspetto io, quindi io cerco sempre di dire qualcosa, di fare qualcosa per questa situazione. Per questo motivo io sempre vedo questa situazione, quando vorrei scrivere scrivo una cosa del genere, ma tutto quello che vedete viene da quello che io ricevo, quindi
dalla tua vita, insomma, da quello che tu hai vissuto.
Sì,
Ali Asghar, io sono Amanda Ceragioli e le volevo fare un'altra domanda. Io volevo, in realtà, una domanda che io non saprei, se i suoi film possono essere proiettati in Iran o se c'è la censura, appunto.
No, purtroppo nessuno dei miei film sono stati proiettati in Iran legalmente, infatti nel cinema. Ancora non ho avuto questa possibilità di proiettarli, perché c'è una procedura molto molto difficile, perché il governo controlla praticamente tutto, anche quindi finora non ho fatto, ma tutti i miei film sono stati online su piattaforme.
Okay. Quindi si riescono comunque a vedere.
Sì.
Ok, ho capito.
Ali Asghar, ricordiamo che oggi sarai alla cerimonia di premiazione alle 20:30, naturalmente come giurato, e poi a seguire verrà proiettato il film Until Tomorrow, che in italiano è stato tradotto La bambina segreta, e tutto questo all'Auditorium San Fedele a partire dalle 20:30, quindi c'è la possibilità di incontrarti e di vederti di persona e non solo come una voce qui alla radio. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a lei.
A presto. A lei. Ciao. Grazie. Ed era Lia Asghari, appunto, se volete sapere di più anche sui suoi film, vabbè, intanto sul sito fescal.it c'è tutto e anche il programma di questo fine settimana. Andiamo avanti con la prossima intervista, ci ascoltiamo ancora un brano dal Giardino delle Vergini Suicidi, questa volta sempre gli Air con Playground Love. minuti, questa è Chassis. Vi ricordo che potete riascoltare in podcast la trasmissione sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram nelle storie al mio account Barb Sorrentini, che poi la radio riprende spesso. Abbiamo avuto Lia Asghari ospite, è stato molto interessante anche tutto il suo discorso legato alla politica, alla questione che si vive in Iran per chi fa arte, cinema e cultura. Vi ricordo, ne avevamo forse già parlato lo scorso anno, che dal 14 al 18 maggio si terrà a Bergamo l'Integrazione Film Festival, arrivato alla 18ª edizione, si terrà al cinema Lo Schermo Bianco di Bergamo. Ci sono tante anteprime, 18 film in anteprima, alcune addirittura nazionali. Tra questi film si potrà vedere, in questo caso non è un'anteprima, però è Io Capitano di Matteo Garrone, martedì 14 alle 20:15, alla presenza degli attori protagonisti Seyed Ussar e Mustafa Fall, che dialogheranno con il pubblico. Poi ci sono documentari, cortometraggi, ci sarà in anteprima Over Me di Lia Asghari, per l'appunto, e questo è un cortometraggio, quindi è nuovo, è vero, potevo fargli una domanda anche su questo film, ma ce lo siamo lasciati scappare, però essendo un cortometraggio ed essendo che comunque tratta i temi di cui ci ha parlato, all'interno di quel film ritroverete le sue parole. Poi c'è una sezione documentari, anche molti film italiani, anche questo lo trovate tutto sul sito di Integrazione Film ifestival.it, anche loro hanno delle pagine .com, scusate, if con due F trattino filmfestival.com, e anche sui social a nome Integrazione Film Festival trovate i link per accedere. Amanda, abbiamo lasciato in sospeso un po' di risposte prima di passare al prossimo servizio, risposte di ascoltatori. Una riprende, anzi uno è lo stesso che ci aveva stroncato così malamente il film di Bortone. Lo vuoi leggere tu, che tu poi eri interessata a vedere questo film?
Allora, aspetta che
lo recuperi, intanto io recupero prima, così la faccio fuori subito. Emilia, che ci scrive: questo è un consiglio interessante, ovviamente. Ieri ho visto C'era una volta in Bhutan, film che consiglio, un argomento importante come le prime elezioni democratiche in Bhutan nel 2008 dopo la monarchia, trattato con molte ironie da un insolito punto di vista. Grazie Emilia, l'avevamo anticipato la scorsa settimana, è fondamentale che qualcuno di voi lo vedesse e lo consigliasse.
Sì, invece appunto non c'è il nome, però continua con dicendo questo, appunto, cito.
Sì, è Francesco che aveva scritto prima.
Ah, ok, Francesco. Ho avuto l'impressione, magari sbagliata, di una sorta di rifacimento arrogante di una giornata particolare di scuola. Comunque, a proposito di LGBTQIA+ topic, mi permetto di suggerire una nuova serie Netflix, Baby Reindeer. Un gioiello british impegnativo, disturbante, profondo nell'analisi e nella narrazione. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensa lei, appunto, penso Barbara, anche se è una serie, non un film. E dice fine dello spruzzo.
Ok, Francesco, grazie. Allora, per quanto riguarda il tuo riferimento a una giornata particolare di scuola, è palese, nel senso che lo dicono anche loro, perché comunque il tema è un po', si avvicina a quello, ovviamente mai, sanno benissimo di non essere a quel livello, ma è evidente, però sì, il tema sì. Invece per quanto riguarda la serie, mamma mia, ho iniziato a guardarla ieri perché ne stavano parlando tutti, io devo cercare, anche se non è un film, hai ragione, devo comunque stare un po' al passo con le serie, soprattutto quelle di cui tutti parlano e commentano, ed è veramente impressionante. Tra l'altro offre un sacco di spunti di riflessione, credo anche agli analisti, mi mancano due episodi, però l'ho iniziata ieri e ne ho guardati 5, per cui per dirti quanto mi ha preso. Leggiamo ancora un messaggio, no, questo messaggio qui è un messaggio, diciamo, che di una comunicazione che non c'entra. Andiamo avanti perché abbiamo ancora poco tempo per l'ultima intervista. Amanda, parliamo di, sì, Liberato, sì, che tu conosci.
Sì, lo ascolto abbastanza, cioè non sono una fan, però ci sono certe canzoni che ascolto spesso.
Ogni vica, ogni palazzo, ogni muro.
Il segreto di Liberato è un documentario, ne parliamo adesso con uno dei tre registi.
Il segreto è una cella che non si sa mai a dove cazzo sta. Ci sta nel pretra pedamentina che si ci va a notte sin da lucra a gente. Ci sono segreti pure cenelle che se non lo sai paro cazzo. Ci sto sangue San Gennaro che se non si squaglia se ne cara Napoli. Sta sirena partenore.
Va bene.
C'è sta l'uovo sotto Castillo. E poi c'è sto segreto mio.
Parliamo del film Il segreto di Liberato, con noi Francesco Lettieri, uno dei registi, perché siete in tanti, c'è anche un collettivo. E buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno. Sì, siamo ben quattro registi praticamente, quindi siamo due registi, io e Giorgio Testi, che abbiamo, diciamo, diretto la parte più documentaristica del film, poi c'è una parte di animazione invece che è curata da Lorenzo Ceccotti e Giuseppe Squillaci.
Il segreto, voi partite illustrando un po' tutti i segreti di Napoli, perché sono tanti, Napoli è una città piena di segreti, e Liberato è napoletano ed è un musicista che ha avuto successo a un certo punto anche un po' per caso. E voi appunto, un po' come documentario, un po' soprattutto la sua infanzia, se non sbaglio, raccontata in animazione, perché lo avete, insomma, inseguito e raccontato?
Io, diciamo, mi sono ritrovato fin dall'inizio, un po' per caso, al centro di questo progetto, perché sono stato chiamato per fare il primo video di Liberato, e da lì poi li ho curati praticamente tutti, e quindi ho visto il progetto nascere, poi crescere, diventare quasi, insomma, nazionale popolare, da che era una cosa molto piccola, underground, E quindi in questi anni in realtà sono successe tante cose che io ho vissuto dall'interno e che a un certo punto abbiamo insomma deciso di raccontare in questo documentario, che è un documentario ma anche un film di animazione in cui vengono raccontati, diciamo, i passaggi chiave di un ragazzo che in qualche modo è diventato poi quello che è liberato.
Sì, forse da lì passa più la sua storia personale.
Sì, sono 5 episodi che raccontano la sua infanzia, la sua adolescenza e poi la sua gioventù e i momenti cardine che lo hanno portato a diventare, diciamo, un artista. Quindi ci sono dei momenti intimi della sua vita che gli hanno dato la direzione, in qualche modo, le stelle polari della sua esperienza, del suo percorso.
Anche il documentario è trattato comunque in modo originale, ci sei tu che parli ogni tanto, ci sono altre persone che parlano, però tutte un po' contestualizzate in luoghi diversi, per cui anche loro a volte sembrano un po' in animazione, anche se non è animazione ovviamente, però c'è tutto un contesto che li porta un po' in quello spazio fumettistico.
Sì, in realtà Liberato di per sé è una sorta di supereroe, no? È un personaggio che ha una doppia vita, una, diciamo, normale, un'altra poi quando si veste da liberato, e tutte le persone che ruotano intorno a lui, che lavorano con lui, in qualche modo sono coinvolte in questo processo, per cui anche la storia di come è stato gestito Liberato, anche dal punto di vista discografico, di come sono stati organizzati i concerti, in qualche modo è tutto molto cinematografico, è tutto un racconto, e quindi tutti i personaggi che vengono intervistati raccontano, entrano nel dettaglio di tante cose che sono avvenute in questi anni e che hanno, diciamo, un valore anche narrativo.
Va detto anche che ovviamente lui non ha un volto, e anche per questo è il segreto, un po' una sorta di Banksy o di Elena Ferrante, se vogliamo restare a Napoli.
Sì, diciamo che lui si inserisce perfettamente. Nel film si fanno 2 citazioni in particolare alle maschere, a quella di Pulcinella, quindi quello della tradizione napoletana, e ai Daft Punk, no? Che sono un po' un riferimento anche musicale per Liberato, che in qualche modo si intersecano, e Liberato nasce un po' dall'unione di queste 2 maschere. C'è la tradizione, la storia di Napoli, e poi c'è il futuristico, c'è la musica elettronica dei Daft Punk.
E vi siete dimenticati Ozyman, però.
Sì, anche la sua maschera è stata importante, soprattutto l'anno scorso, quest'anno un po' meno, devo dire.
Veniamo proprio alla sua musica, 9 maggio, che poi non è casuale che il vostro film esca in quei giorni.
Beh, direi che sì, non è capitato per caso il 9 maggio, per caso il 9 maggio è un giovedì e quindi per caso la programmazione, insomma, comincia proprio il 9 maggio, e diciamo nel momento in cui abbiamo cominciato a pensare alle date di uscita, dove mandarlo, ai festival, Venezia, Cannes, eccetera, a un certo punto ci siamo detti: ma abbiamo creato questa data, il 9 maggio, che è praticamente una sorta di Liberato Day, forse farlo uscire il 9 maggio è la cosa più giusta.
Che poi è la canzone che lo ha reso famoso.
La 9 maggio è il titolo, sì, della sua prima canzone, e poi da quel momento il 9 maggio è stata una data importantissima per lui, e quindi ogni 9 maggio o esce una canzone o un disco o c'è qualche concerto. Quest'anno abbiamo fatto un film.
Cosa c'è di particolare nella sua musica e nei suoi testi?
La particolarità di Liberato, secondo me, sta nel fatto di aver messo la lingua napoletana insieme ad una musica invece molto internazionale, no? E anche, diciamo, in un momento come questo, in cui nei testi, soprattutto la musica, diciamo, più street, c'è tanta violenza e tanta, diciamo, racconti di strada, eccetera, soprattutto nei progetti che vengono anche da Napoli, Liberato invece si pone come un poeta, come un cantante romantico che parla fondamentalmente di sentimenti, lo fa in maniera molto, anche molto, molto alta, per quanto poi sia un linguaggio che arriva a tutti.
Grazie Francesco Lettieri, regista insieme a Giorgio Testi e Giuseppe Squillaci di Il segreto di Liberato al cinema. Ciao.
Ciao, ciao, grazie a voi.
Oh. 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 9 maggio, mi hai scurtata.
E alle 14:56 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis. Ci salutiamo con 9 maggio di Liberato, dal segreto di Liberato, che è appunto in questo documentario.
Sì. E niente, grazie mille per averci ascoltate.
Grazie a te per essere stata qui con noi, Amanda Ceragioli, Barbara Sorrentini. Ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Chassis. E poi ringrazio tutti quelli che hanno scritto, a cui non riesco a rispondere adesso, lo faremo nel momento debito. E poi volevo comunicarvi che il 14 maggio inizia il Festival di Cannes, la settimana successiva, cioè settimana prossima, mi sentirete da lì a Caltan e GR, e Chassis Radio Popolare sarà in diretta anche sabato prossimo, come le scorse edizioni dal Festival di Cannes, per raccontarvi un po' di cose. Ci sarà Paolo Sorrentino con Partenope in concorso, più molti altri film, però questo è l'unico film in concorso. Come avete sentito all'inizio, anche Liberato parla di tutti i segreti, e c'è Partenope, c'è un monacello che c'è nel film La mano de Dios, e insomma, comunque tutte le cose che bene o male Paolo Sorrentino ha incluso nel suo cinema. Un saluto a tutti e buon cinema. Ciao.
Grazie, ciao.
Te scurtata, t'hanno visto che tornavo insieme a te. Non mi sento, non mi pienso. Tengo d'oro che non può portare pacienza. 9 maggio,
apro l'occhio e urbito. Capo trasi dalla lancia, non sospiro. Fanno dire tu, io non mi fido. Non ci posso mai pensare, sto fatto, tu non mi fido.